Bene, vi ho messo in rete, insieme alla lezione di ieri, una vignettina che avevo fatto l'anno scorso, me l'ho dimenticato, che per spiegare come funziona il giudizio di ragionevolezza. Giudizio di ragionevolezza che è diventata la base del giudizio di eguaglianza. È un po' lo schema che vi davo ieri. L'esempio che vi ho messo in rete è di una stupida ma probabile legge, se ne è parlato anche, che dà dei premi a chi si iscrive a delle facoltà che sono particolarmente poco affollate, tipicamente matematica. Matematica, non so quante sono le matricole quest'anno, ma per molti anni sono state 4, 5, 6, ed è una vera iattura perché poi i matematici servono. E allora mettiamo che lo Stato faccia una legge che dà, che so io, l'esonero delle tasse agli studenti iscritti a matematica. Questa è la legge, la disposizione assunta da riferimento, la disposizione 2 per tornare al discorso di ieri, da un ragazzotto che si è iscritto a fisica. Il ragazzotto che si è iscritto a fisica dice: mi sono iscritto a fisica e ci siamo trovati in 4, non è che fisica abbia le masse, e da questo punto di vista chiedo anch'io di accedere al contributo alla esenzione delle tasse. Lo chiedo all'amministrazione universitaria. L'amministrazione universitaria, nella sua assoluta lungimiranza, risponde no, che è la risposta che dà più volentieri, e lui fa un ricorso al TAR di fronte al diniego. Il diniego è un provvedimento amministrativo, i provvedimenti amministrativi si impugnano di fronte al giudice amministrativo, va al TAR Emilia Romagna, che sta a Bologna, e impugna la norma negativa, cioè non sta impugnando esattamente una disposizione che dice no tu no, sta impugnando una disposizione che si ricava implicitamente dalla legge, che riserva i suoi contributi agli studenti di matematica, e lui dice: e perché io no, che sono studente di fisica? Quindi impugno la norma che mi esclude implicitamente, o meglio, impugno la legge nella parte in cui non estende quelle provvidenze a tutti gli studenti che sono iscritti a facoltà a basso numero. In sostanza lui sta lamentando la discriminazione, ecco dove c'è l'articolo 3, ingiustificata discriminazione tra gli studenti beneficiati di matematica e gli studenti non beneficiati di fisica. E si domanda perché c'è questa esclusione, perché c'è questa differenziazione tra gli uni e gli altri. La Corte chiede al giudice remittente, che è il TAR in questo caso, di fare un'ordinanza in cui si indichi il tertium comparationis, ossia la disposizione assunta a paragone. Lui sta impugnando l'esclusione, e questa esclusione è illegittima perché esiste un'inclusione. Quindi lui sta impugnando la legge che prevede le beneficenze, la zona delle tasse, nella parte in cui viene escluso lui stesso. Ecco che, indicando il tertium comparationis, il TAR indica anche il verso della sentenza additiva che sta chiedendo alla Corte. Quello che lui sta chiedendo alla Corte è la questione in questi termini: ho il dubbio che sia illegittimo escludere degli studenti di facoltà altrettanto poco frequentate e altrettanto strategiche per la crescita culturale, la ricerca, bla bla bla, E quindi ti chiedo di dichiarare illegittima la legge nella parte in cui non prevede, sentenza additiva perché si aggiunge una previsione, che questi esoneri siano estesi anche agli studenti delle facoltà di fisica. È un esempio un po' cretino, ne vengono tutti così, c'è dubbio, ma è un esempio che è abbastanza comprensibile nella sua struttura, perché questa è esattamente la struttura di tutti i giudizi di costituzionalità, basati sul principio della ragionevolezza. Allora la prima cosa che la Corte fa è si prende gli atti preparatori, e va a vedere qual è la intentio legis. Ieri vi parlavo di occasio, di mens, sono concetti un po' diversi, ma tutti riconducibili all'intenzione del legislatore. Cerca di capire perché hanno fatto quella legge. Può essere, per esempio, che nella legge si sta spiegando qual è la statistica delle facoltà italiane e come matematica sia una facoltà particolarmente da incentivare. Può essere che invece qualcuno nel dibattito dica: ma non è per caso anche la facoltà a cui sono iscritto Pier Silvio? E dicono: no, Pier Silvio non c'è bisogno di esonere delle tasse, non è questo il problema. Capito? Però ci possono essere dal dibattito parlamentare anche indicazioni su elementi di criticità. Può essere che il dibattito parlamentare, per esempio, dica apertamente che matematica è una facoltà da premiare perché serve tutte le facoltà. A economia si studia matematica, a ingegneria si studia matematica, a chimica, a scienze, eccetera, e quindi c'è bisogno di matematici, mentre fisica magari no. Magari c'è proprio un ragionamento in questi termini. E questo serve alla Corte per riuscire a capire se questa norma ha un senso, vi dicevo ieri, congruità rispetto al fine. È lecito il fine di incentivare certe facoltà? Su questo probabilmente la Corte non ha dubbi, cioè sì, può essere. E quindi diciamo che il fine è lecito e lo strumento è uno strumento efficiente. E così supera il primo controllo. L'esempio che vi portavo ieri delle bandiere straniere è un tipico esempio in cui la legge non supera questo primo controllo. Ma ci sono tanti casi. C'era una norma, per esempio, che vietava i ripetitori televisivi stranieri, il famoso Tele Capodistria e Tele Monte Carlo. Quando c'era il monopolio della RAI, chi viveva in certe zone prendeva queste televisioni che trasmettevano da altri stati e quindi non occupavano lo spazio assegnato delle frequenze all'Italia, le frequenze di trasmissione assegnate all'Italia. E allora la Corte a un certo punto ha detto: perché esiste questo divieto? Questo divieto risale alla legislazione fascista, Radio Londra, no? E di conseguenza era il vero scopo di questo divieto era reprimere la libertà di opinione, la libertà di informazione, e quindi un fine illecito. C'è ancora un senso oggi di questo divieto? C'è un'eterogenesi dei fini per cui una norma inventata per reprimere la libertà di informazione oggi può essere giustificata da qualche altra razio? L'unica razio può essere quella del monopolio. Il monopolio era creato perché le frequenze assegnate all'Italia erano poche, queste trasmettono su altre frequenze, quindi non c'è giustificazione. Non si riesce a trovare quale sia il fine di questo divieto. È un divieto che incide sulla libertà imprenditoriale, sulla libertà di espressione, di comunicazione, eccetera, ma non c'è una sua giustificazione. Ecco che già il giudizio di congruità fa cadere la disposizione. Per cui può essere, anche se è raro, che in questa occasione la Corte, invece di dire ti do una sentenza additiva, dice ti cancello la disposizione che tu assumi a tertium comparationis. È piuttosto raro, ma accade. È piuttosto raro perché non è nella pretesa della parte che agisce. La parte che agisce è: voglio avere anch'io. La risposta qualche volta può essere: vuoi avere anche tu? No, perché quello non c'è più, io lo elimino. Una volta scoperta la ratio legis ed esaminato la congruità dell'atto rispetto alla ratio legis, la seconda tappa è vedere qual è la ratio di questa discriminazione. C'è una ragione per cui questa categoria, i fisici, sono discriminati? C'è una giustificazione plausibile, una giustificazione lecita. Per esempio, potrebbero rispondere, ma la fisica è una materia che ha oggettivamente poco significato. Sarebbe un po' strano da dire, ma se lo dicessero le giurisprudenze, cioè la giurisprudenza non c'ha scarsità di numeri. Anzi, dovrebbero triplicare le tasse di giurisprudenza, così alcuni di voi che vengono a scaldare i banchi se ne stanno a casa. Ok? Perché no? Cioè una tassazione differenziata potrebbe premiare facoltà che servono a uno sviluppo della ricerca e spremiare, si dice spremiare in Italia, sì, delle facoltà in cui c'è gente che va là giusto perché non ha un lavoro da fare. E questa può essere una razza ragionevole, ci può essere una motivazione che giustifica questa differenziazione. Ma questo lo si capisce partendo da questo punto di vista, dalla ratio di questa legge, è da qui che si vede se c'è analogia oppure no. E dal punto di vista della ratio della legge impugnata. Perché da quel punto di vista le due cose sono simili o sono diverse? Lo si può vedere soltanto da quel punto di vista, da quell'obiettivo che si voleva raggiungere. Se la Corte si accorge che da quel punto di vista la discriminazione non ha senso, ecco che accoglie la questione, si chiude il triangolo, è un vero e proprio triangolo come vedete, e quindi dichiara indebita, illegittima, irragionevole la discriminazione. Se invece trova una ragione di differenziazione, rigetta la questione e il triangolo non si chiude, nel senso che le ratio sono diverse. Mi preme sottolinearvi che questa è la stessa identica struttura logica del giudizio di analogia, che non è un giudizio che opera la Corte Costituzionale, ma è il giudizio che opera qualsiasi interprete. L'esempio che vi ho portato quando vi ho parlato dell'analogia tempo fa era l'estensione delle norme sulla navigazione marittima al diritto da applicare agli aeromobili. Non c'era una norma e l'interprete, fidandosi di quanto gli prescrivono le preleggi, ha detto: non c'è una legge per questa materia. Che cosa devo fare? Devo applicare l'analogia, e cioè applico la disciplina di una materia affine perché c'è somiglianza di situazioni. Allora, sul giudizio di analogia si è scritto tonnellate di pagine dei giuristi e anche dei logici. I logici dicono che non c'è una base logica nel giudizio di analogia, il che significa che il giudizio di analogia non è un passo automatico, ma è un passo creativo. Vedere se due cose sono analoghe o sono diverse è un giudizio che ha margini di soggettività, di arbitrarietà. Anche perché due cose possono essere analoghe per un certo profilo e diverse per altre. Ieri vi portavo il caso del roulotte o della tenda o del bagagliaio della macchina, che per un certo profilo sono analoghe. Analoghe perché sono tutti spazi riservati e quindi rientrano in una categoria che è il domicilio. Attenzione, perché questo è uno strumento che è a disposizione degli interpreti. È compito dell'interprete capire quanto si estende una normativa e quindi quali sono i casi a cui si applica quella normativa. Se lui ha una norma che riguarda il domicilio, deve riuscire a riempire il concetto di domicilio, e siccome il concetto di domicilio è riferito alla casa, all'ufficio, al luogo dove uno abita, eccetera, deve capire che cos'è analogo a questi oggetti, che cosa non è analogo. Quindi, molti risultati l'interprete li può raggiungere attraverso operazioni di interpretazione. Qualche volta però si trova di fronte a un'esposizione chiara, perché in effetti se si fa un'esenzione fiscale agli studenti di matematica, quella è un'esposizione chiara, non si può estendere per analogie. Per il semplice fatto che c'è una seconda regola sull'interpretazione che dice che le eccezioni, e gli sconti tributari sono sempre eccezioni, dice la Corte Costituzionale, non si estendono per analogie. Vanno interpretati in senso restrittivo. La regola si espande, l'eccezione si restringe. Questa è una delle basi dell'interpretazione. Tutte le norme eccezionali, tutte le norme di deroga, tutte le norme speciali vengono interpretate restrittivamente per dare espansione alle norme generali, ai principi e così via. E di conseguenza l'interprete può dire, il giudice può dire, io non posso estendere al ragazzotto iscritto a fisica dei benefici che sono esclusivamente previsti per matematica, perché lì c'è una disposizione di legge chiara o un ostacolo fisico. L'interpretazione è attività mentale, ma lì c'è un ostacolo fisico, c'è un segno, c'è una disposizione del legislatore. Per cui io posso amministrare giustizia e superare questa discriminazione, quella che io leggo come una discriminazione illegittima, soltanto rimuovendo la disposizione. E quindi tramite una sentenza della Corte Costituzionale. Capite? I due giudizi hanno una struttura sovrapponibile, senza che resti fuori nulla. Giudizio di analogia e giudizio di ragionevolezza sono la stessa cosa, solo che l'uno appartiene all'interpretazione, l'altro appartiene alle tecniche che c'è la Corte per rimuovere disposizioni, o meglio, per cambiare i significati delle disposizioni, perché dopo l'eventuale sentenza di accoglimento della Corte la disposizione non sarebbe scritta in maniera diversa, ma il bravo redattore di un codice di quelli che voi avete scriverebbe in calce a disposizione asterisco: la Corte Costituzionale con sentenza tra l'Italia ha dichiarato la norma illegittima nella parte in cui non prevede che queste beneficenze bla bla bla. E qui bisogna vedere come la Corte crea il suo dispositivo. Vi è chiaro? Questo è un punto tra i più complicati, ma anche tra i più importanti del diritto costituzionale. Nel senso che non sono molti i giudici, ancora meno avvocati, che riescano a formulare questioni alla Corte che mostrino consapevolezza di questo schema di ricostruzione del ragionamento della Corte. Perché questo significa tradurre la richiesta in un modello di ragionamento che stia qui dentro, che pratichi questo tipo di strategie argomentative. Vada a forzare l'operazione che la Corte fa nella costruzione della ratio legis, la deve guidare chi impugna e la deve guidare in modo da spostare e rafforzare gli elementi di analogia del suo caso. Se io fossi l'avvocato dello studente di fisica, cercherei di costruire e sollecitare il TAR a farlo una questione in cui, dati la mano, dimostro che statisticamente in Italia gli studenti di fisica e quelli di matematica sono assolutamente entrambi due categorie di studenti vari rispetto alla media mondiale, in modo da accentuare la somiglianza tra le due categorie di studenti, tra le due facoltà. Poi potrei anche cercare di spiegare che non è vero che solo matematica si insegna nelle altre facoltà, ma anche fisica. A ingegneria si insegna fisica, a scienza sicuramente sì, a medicina sì, e quindi cercherei di trovare tutti gli elementi che rafforzino la somiglianza, perché io cerco di persuadere la Corte che la disposizione è assolutamente lecita, nel senso che l'obiettivo di premiare certe facoltà è giustissimo, ma che da questo obiettivo l'analogia è assoluta e quindi la norma è legittima per irragionevole discriminazione. In tutto questo l'articolo 3 non c'entra niente. Vorrei sottolinearvi ancora questo aspetto. Tutto questo ragionamento è un ragionamento che prescinde dall'articolo 3. Qui è un ragionamento che si svolge tra disposizioni, norme e ratio delle stesse. L'articolo 3 sta fuori, è la giustificazione di questo ragionamento, è la sua base, quindi l'ordinanza dovrà citare l'articolo 3, perché è violato il principio di eguaglianza. Ma non è un parametro che entra nel ragionamento della Corte, è un parametro, è una norma che invita la Corte a svolgere questo tipo di giudizio. Per cui l'articolo 3 viene citato infinite volte e resta sempre uguale, perché è il famoso segno uguale, no? Le situazioni sono infinitamente diverse, ma l'articolo 3 non cambia di significato. Non è che dopo questa sentenza l'articolo 3 ha cambiato di significato. La Corte ha detto semplicemente, qui c'è una discriminazione irragionevole. Allora, quello che è un principio fondamentale dei diritti e delle libertà, adesso ne vedremo il risvolto fondamentale dei principi, del principio per i diritti, è anche una regola che, come ha detto la Corte, è una regola generale di coerenza dell'ordinamento. È il canone di coerenza dell'ordinamento. La Corte ha ripetuto 100 volte questa frase. E questo per dire che appartiene alla strumentazione del giudice per portare coerenza nell'ordinamento. Io insisto su questo aspetto perché nel tutte le cose che voi studierete della giurisprudenza, ma anche nelle cose che farete nella carriera professionale, noi giuristi abbiamo questa tendenza a oggettivizzare i nostri procedimenti logici, per cui si parla del legislatore, si parla dell'avvenuta abrogazione, e si parla di irragionevolezze intrinseche, eccetera, dimenticando che tutto questo è cosa che funziona nella nostra testa, ma non nel mondo delle cose. È il sistema di strumentazione che noi abbiamo per svolgere il lavoro di giuristi. Noi ci inventiamo il legislatore, ma il legislatore non esiste. Oggi c'è questo Parlamento scalcagnato. Ma questo Parlamento scalcagnato non è l'unico legislatore in Italia, ce ne sono altri 22 periferici, ce n'è uno a livello comunitario. E il nostro legislatore scalcagnato, sempre stando scalcagnato, diversamente scalcagnato, è un legislatore che imperversa dal 1865 in questo paese. Per cui parlare di intenzione del legislatore è fare metafisica, no? Ci sono quelle cose che uno può dire quando fa i seminari, ma i seminari quelli, il seminario in sostanza, non quando fa scienza. La scienza deve essere spietata nel pulire i concetti, e se puliamo i concetti dobbiamo dire che queste sono operazioni che ci inventiamo noi. È tutta nostra tecnologia autoinventata e autolegittimata per fare il nostro porco dovere di mettere un minimo di coerenza tra quello che il legislatore ha vomitato nella vasca da bagno, spesso proprio vomitando, operazione che dal punto di vista igienico fa un po' schifo, ma che può essere condotta soltanto con delle strumentazioni culturali, questi sono prodotti culturali, essenzialmente. È solo questo l'articolo 3? No, non è solo questo. Questo è la trasformazione che ha avuto la parte storica dell'articolo 3, cioè il principio di eguaglianza formale. E il principio di eguaglianza formale non è un'invenzione della nostra Costituzione, non è un'invenzione neanche delle Costituzioni, è l'invenzione di un pensiero, diciamo, di epoca illuministica, quando si è pensato di uscire da una situazione di particolarismo giuridico inventandosi l'uguaglianza formale dei soggetti di diritto. Prima c'erano i nobili che avevano i loro privilegi feudali, ciascuno aveva il suo fascio di privilegi e di corvée, e così non si riusciva tanto a muoversi. No? E attraverso l'operazione delle monarchie illuminate si è raggiunta una codificazione che ha inventato l'eguaglianza formale. L'eguaglianza formale è stata possibile attraverso l'invenzione, già ve lo dicevo, della persona giuridica. Persona giuridica che significa maschera, la persona significa maschera, e questa maschera che i soggetti si mettono di fronte al volto, tutti uguali, e tutti sono uguali davanti alla legge. Sono tutti uguali davanti alla legge. ma solo davanti alla legge, perché la legge legge soltanto le maschere, vede soltanto le maschere, e quindi non vede le situazioni dietro le maschere. Questo è il portato di una cultura illuministica che ha consentito in questo modo di raggiungere una legislazione che si rivolge a tutti e a fare i codici che hanno distrutto tutto quello che era il mondo medievale, fatto di tradizioni, privilegi, patenti, regolamenti comunali, statuti, ordinanze, decreti, grida, urla, sentenze e così via, no? Il mondo che è descritto da Manzoni, i Promessi Sposi, queste cose qui. Bene, questo è codificato in Costituzione col principio di eguaglianza. Ma la cosa interessante è che di fronte a queste maschere, siccome la legislazione non è che dica sempre tutti o nessuno, ma dice studenti di matematica, oppure giovani imprenditori del sud, oppure donne imprenditrici, oppure stranieri con regolare permesso di soggiorno, oppure malati di mente, crea delle categorie. Le leggi creano delle categorie, si rivolgono a categorie di situazioni. Tutti coloro che hanno zero punti rimasti nella patente, quella è una categoria. I ciclisti, il codice della strada, la riforma del codice della strada prevede che se io che sono un ciclista, anche se dopo perché mi hanno rubato la 100.000.000esima bicicletta e sono ridotto una bicicletta, se lo volete rubare io... io ciclista, ma che ho la sfiga di avere la patente, se passo con il rosso, passo sul marciapiede, passo nelle zone pedonali, vado controsenso, cosa, cioè le normali cose che faccio ogni giorno, come dire, se mi prendono, e questo già se, e sottolineo il se, mi danno una multa, e questo è un rischio. E uno dice, beh, è rischio. La bicicletta non c'è la targa, io ci sento poco, e di conseguenza il problema è riuscirmi a farmi la multa. Ma se mi fanno la multa e scoprono che io ho la patente, mi tolgono i punti della patente. Questa è la novità di questo paese. Questa è un'imbecillità grande come una casa, perché è palesemente illegittima, perché discrimina, nella categoria dei ciclisti si discrimina coloro che hanno la patente da quelli che non ce l'hanno. No? È palesemente idiota. Cioè quello che può dire uno che non capisce nulla di diritto è ma questi si sono bevuti il cervello, c'è una norma idiota. Siccome essere idioti non è un difetto che è giuridicamente rilevante, salva il punto di essere interdetti, allora questo crea alcuni problemi. L'idiozia di una legge non è che si può interdire la legge, al massimo si può non applicarla. Voglio vedere il vigile che guardandomi negli occhi mi fa la multa e mi toglie i punti della patente, lo voglio vedere. Cioè non lo voglio vedere, no. Voglio vedere mentre guardo negli occhi un altro, ecco. Però capite, l'idiozia di quella legge diventa un difetto di ragionevolezza. Diventa automaticamente un difetto di ragionevolezza. Verrà impugnata di fronte al TAR, che è il giudice delle multe, anzi il giudice di pace, adesso il giudice di pace, figuriamoci, di fronte al giudice di pace verrà impugnata chiedendo che sollevi la questione, trovando un giudice di pace che ha voglia di lavorare, faremo una ordinanza da corte in cui la deficienza assoluta della legge diventerà un vizio di legittimità. Per che cosa? Per violazione dell'articolo 3. E questo è come dire, il modo con cui l'ordinamento, che non esiste, siamo noi, si difende, cioè ci difendiamo dalle leggi cretine, dalle leggi ingiuste, dalle leggi sbagliate, dalle leggi distratte. Distratte. Porto sempre un esempio, vi diffido di portarmelo all'esame perché mi annoia solo il pensiero, ma un esempio che è di una tale banalità, di una tale evidenza, che è una funzione didattica che io non mi sarei mai immaginato. Allora, io non so che cosa abbia raccontato la mamma e il papà, però l'uomo e la donna nella procreazione sono diversi. E questo non viola l'articolo 3, benché la seconda parte dell'articolo 3 dice tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, virgola, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e condizioni sociali. Va bene? Il fatto che uomo e donna, come diceva il mio collega di diritto ecclesiastico, diritto canonico, a Macerata nella sua dispensa, cooperino nella procreazione, e diventava un po' rosso, ecco, con ruoli diversi, non scandalizza nessuno. Di conseguenza, se poi nasce il pupo, è abbastanza normale che sia la mamma a allattarlo, no? Cioè, papà ci ha provato. Il bimbo non è molto piaciuto. E allora è abbastanza comprensibile che ci sia una legge che dice dopo la maternità, si chiama maternità per questo, la mamma può stare a casa per X mesi. Babbo va a lavorare. Benissimo. Nessuno penserebbe di impugnare questa legge perché è in violazione del principio di eguaglianza, anche se è dichiaratamente lesiva dell'assoluta parità dei sessi, giusto? Perché c'è una naturale differenza. Perfetto. Problema è, e se la mamma sta male, se la mamma è morta, e se il figlio è adottivo, questa è la più elegante tra ipotesi, anche la meno triste, c'è ancora una ragionevole possibilità di discriminare tra padre e madre? No, non c'è. Perché visto che il trattamento è artificiale, ve lo posso dire per esperienza, mettere il biberon nella fauce del pupo famelico lo può fare chiunque, compresa la babysitter, l'autamente pagata. No? Per cui non è quello il problema. Puoi mettere anche un braccio automatico, prof. Non è quello il problema. Il problema, dice la Corte Costituzionale, non è soltanto l'alimentazione, ma l'affetto. E l'affetto lo può dare anche il padre, oltre che la zia, la nonna, l'amica di famiglia, soprattutto se carina e così via. Non è quello il problema. E quindi la legge improvvisamente diventa illegittima. Improvvisamente quella legge, che apparentemente è la cosa più naturale del mondo, diventa irragionevole. Di fronte al figlio adottivo c'è assoluta, perfetta parità dei coniugi. Per cui che stia a casa il padre, che stia a casa la madre, per allattare è lo stesso. E quindi non può essere negato il padre il permesso di allattamento, che non farà al suo splendido seno. Capite come le cose siano talmente complicate che anche la più logica delle leggi può trovarsi in una situazione di paradossale irragionevolezza. C'è l'ortodossia e il paradosso. L'ortodossia è stare in mezzo alla strada. Quod plerunque accidit, dice la Corte. Il legislatore guarda a quello che generalmente avviene. Non può immaginarsi l'infinita varietà del reale. Cito proprio l'espressione della Corte, che sono bellissime. Sembra un romanzo di Kundera, l'infinita varietà del reale. Non può inseguire tutte le mille ipotesi. Fa una legge che riguarda la via principale. Poi intorno ci sono i casi paradossali, paradosso vuol dire fuori dall'ortodosso, no? E i casi paradossali sono dei casi della vita in cui improvvisamente, ponendosi da quel punto di vista, l'affresco non torna più. Non c'è più quella ragionevolezza così evidente, anzi, comincia a essere evidente l'irragionevolezza della legge. E questo è quello che dà l'enorme dinamicità al giudizio di eguaglianza. Enorme dinamicità. Per questo viene praticato di continuo. E per questo il bravo avvocato, ma bravo giudice che ha della sensibilità, di continuo si trova sollecitato a sfidare l'ortodossia e a porre in crisi la ragionevolezza della legge rispetto a quel caso. Quel singolo caso ricostruito a fattispecie, magari molto ristrette, ma a fattispecie. Il che significa che la stessa norma potrà essere colpita n volte quanti sono i casi della vita paradossali. Quella legge che vi dicevo sul permessi di maternità è stata dichiarata illegittima numerose volte, c'è una finestra sul manuale naturalmente, e finché la Corte alla fine ha detto basta, sono talmente tanti i casi paradossali che adesso la annullo tutta è stata riscritta e adesso hanno ricominciato a impugnarla di nuovo. A un certo punto la Corte è arrivata anche a dire che la vera differenza nella procreazione non è tra l'uomo e la donna, ma tra il lavoratore dipendente e il libero professionista. Grazie. Perché il libero professionista dispone del suo tempo e il lavoratore dipendente no. E quindi il libero professionista può trovare il momento per andare ad allattare il figlio, il lavoratore dipendente deve chiedere il permesso e questo gli deve essere concesso. Allora voi capite che un mondo in cui prendete il vostro trisnonno, lo risuscitate, gli togliete la polvere e dite no, ti devo dire una cosa bella, nel nostro giudice ci ha detto che nella procreazione la differenza non è tra uomo e donna, ma tra lavoratore dipendente e libero professionista. Lui muore di nuovo. Bene. Ci sono